perché a differenza dei questionari normali, tipo 60 personalities, no? Dove è la persona che descrive se stessa. Cioè, alla fine sei tu che proietti nelle domande che ti viene fatta dal questionario ciò che pensi di te stesso. Nel videogioco noi osserviamo il comportamento.
Che è diverso.
E quindi le persone a un certo punto ci dicono: ma io ci sono delle persone, e sono quelli che io amo di più, che dicono: io non sono così. E la mia risposta è: pensaci e ne riparliamo.
È come l'algoritmo di TikTok che ti conosce meglio di te stesso. Ma io, a me non interessano i video dei brufoli che si spacciano di quei gattini. Guarda che lui lo sa cosa ti piace molto meglio di te e che tu non lo vuoi ammettere.
Ma perché è molto semplice la cosa. Le persone se la raccontano. Se io mi devo descrivere, io me la racconto. Il comportamento non mente. Cioè, no, c'è una frase che a me piace tantissimo, che dice di un film, bisogna imparare a abbassare l'audio. Cioè, piuttosto che ascoltare le persone, osserva ciò che fanno.
Benvenuti al Project Fun Show. Io sono Edoardo Parisi
e io sono Marco Segatto.
E questo è il primo podcast italiano dedicato alla gamification.
Edoardo, te sei amministratore delegato, un imprenditore, ma tu stai utilizzando la gamification per coinvolgere i dipendenti o assumerli?
Ma zero, cioè l'unica cosa di particolare che faccio è faccio i colloqui all'interno del nostro super metaverso, anche se è un termine che non si usa più, all'interno di Gator, che chi magari ha partecipato a qualche nostro corso ha già visto la nostra isola sul Project Fun, ma facciamo lo stesso anche su Unipiazza. Quindi sì, quello è il primo approccio un po' più particolare rispetto alle aziende tradizionali.
Perché ho fatto dei ragionamenti su questo tema anche con uno degli ultimi miei post su LinkedIn, condividendo una statistica interessante legata al coinvolgimento dei videogiochi per le diverse generazioni. Ed è emblematico come i videogiochi siano un media estremamente presente nella generazione Alpha, Z, i millennials, e come pian piano sta decresce il coinvolgimento con la generazione X e i baby boomers, fino a un 47%, 44% di persone che giocano, che è comunque un dato alto. E questo aspetto qua magari può influenzare sia i decisori all'interno delle aziende che sottostimano l'importanza dei giochi per le nuove generazioni, ma è anche interessante perché fa capire quanto il gioco e le meccaniche di gioco siano comprese da tutti i neoassunti, quelli che escono adesso dall'università, e anche quanto sono importanti le meccaniche di gioco per il coinvolgimento dei dipendenti. E siamo qui questa sera a parlare di queste tematiche con Gianmarco di Game to Value, che è riuscito a collegare la sua passione per i videogiochi con il lavoro, diventando amministratore delegato anche dell'azienda. Ciao Gianmarco, qual è un po' la tua storia?
Buonasera ragazzi, piacere
Ciao,
di
ciao Gianmarco.
conoscervi. La mia storia, allora, io mi sono laureato in psicologia del lavoro e delle organizzazioni e fin dall'inizio della mia carriera mi sono specializzato in quelli che sono gli assessment, nel senso che da consulente venivo chiamato dalle aziende a somministrare test o simulazioni nei processi di selezione. Ed era una fatica enorme, nel senso che andavo in giro con una valigia, con una borsa piena di documenti stampati, poi li dovevo somministrare, poi li dovevo ritirare, li dovevo correggere. Un'apocalisse. Poi, vabbè, mi sono occupato soprattutto di risorse umane, sono stato direttore del personale di grandi aziende come la Perla, Bialetti, Easy Welfare, eccetera. E poi finalmente ho coniugato, come dicevi tu Marco, le mie passioni. Da un lato la passione per la psicologia, io, diciamo, ho acquisito una forma mentis dai miei studi in psicologia che ringrazio i miei professori, ringrazio gli studi che ho fatto perché sono contento di avere questa modalità di pensiero. Ho unito la mia esperienza nell'ambito delle risorse umane e la passione per i videogiochi e ho creato Game to Value. Game to Value è proprio il sunto di questi tre pilastri. Infatti, noi ci occupiamo di creare videogiochi, video game assessment tecnicamente, a supporto delle aziende, a supporto di tutti quelli che sono i processi HR. Perché? Perché il modo in cui le persone si pongono nei confronti delle aziende è profondamente cambiato. E quindi quelli che sono gli strumenti, le modalità, i processi che si utilizzavano fino a 5 anni fa, ormai sono inefficaci. E quindi le organizzazioni che vogliono essere attrattive o che vogliono gestire in maniera efficace le proprie persone devono cambiare paradigmi. E il gioco, da questo punto di vista, ha una forza enorme. Prima dicevate, no, dell'utilizzo della potenza del gioco. Beh, se ci pensate, il gioco è il primo comportamento umano. Yes. Tutti noi nella vita abbiamo giocato.
E giochiamo e anche nessuno... con altri esseri viventi nel pianeta. Una delle metodologie per comunicare, ad esempio, con un cane o con un gatto, tante volte è giocare. Quindi è un linguaggio trasversale anche tra i mammiferi.
Questa te la rubo. Me la segno che te la rubo perché non ci avevo pensato, però effettivamente è vero. È vero. E nessuno ci insegna a giocare, però da piccoli tutti noi abbiamo giocato e attraverso il gioco siamo cresciuti, perché interagivamo, imparavamo. Poi da grandi purtroppo a un certo punto ci raccontano questa brutta storia che o lavori o giochi, che sul lavoro non puoi giocare. Ecco, il nostro obiettivo è un po' rompere questo tabù.
Ma hai qualche esempio di giochi che avete ideato e come possono essere usati all'interno delle aziende, per fare qualche esempio pratico a chi ci ascolta?
Certo. Allora, noi abbiamo creato ad oggi abbiamo prodotto 4 giochi, quindi 4 giochi originali. Il primo gioco che abbiamo creato si chiama Event Horizon ed è praticamente tecnicamente è un retro sci-fi in stile Star Trek graficamente. Visto che prima mostravi delle statistiche, visto che il nostro obiettivo è quello di creare giochi che possano essere usati dai baby boomers fino alla generazione Z, sono dei giochi che praticamente sono delle avventure grafiche, delle graphic novel, no? E in questo gioco le persone devono prendere in mano il comando della Event Horizon e risolvere dei problemi, gestire delle situazioni, interagire con gli equipaggi, prendere delle decisioni. La nostra piattaforma digitale permette di raccogliere ed analizzare tutta una serie di dati, tantissimi dati, molti di più di qualsiasi assessment fisico, e di elaborare dei report attitudinali. Quando viene utilizzato un gioco di questo tipo? Viene utilizzato dalle aziende che, per esempio, vogliono essere attrattive, quindi è diverso dire a una persona vieni da me a fare il quinto colloquio oppure l'ennesima prova o l'ennesimo test rispetto a ti faccio giocare un videogioco. L'azienda si pone in maniera completamente diversa con questa modalità. Ma al tempo stesso l'azienda non ha solo bisogno di essere attrattiva, ha bisogno anche di ridurre i tempi di selezione. E per ridurre i tempi di selezione ha bisogno fin da subito di informazioni sostanziali. Capire in una fase preliminare o comunque nella fase capire prima possibile quali sono le caratteristiche valoriali e comportamentali di una persona permette alle aziende di decidere prima e meglio quali sono le persone che possono andare avanti in un processo di selezione, per esempio. Prima, ma non solo.
Prima di andare a un altro esempio, hai detto 2 cose molto interessanti da tenere a mente anche se provate a lanciare un progetto di gamification o un serious game, ovvero il comprendere chi è il proprio pubblico, perché nella progettazione dei giochi, se ci si rivolge anche a dei boomers che magari non hanno familiarità, ad esempio con spostamenti all'interno di ambienti 3D, asse X e Y, c'è il rischio che alcune persone si sentano escluse oppure che il gioco non possa essere effettivamente giocato da tutta la platea, e quindi bisogna livellare il livello di complessità, soprattutto se vengono coinvolte persone che non hanno familiarità con le meccaniche di gioco. Lo dico fresco di una conferenza che ho fatto dove parte del pubblico era di ottantenni e quindi...
Scioccato, mi è tornato a casa scioccato Marco, distrutto, facepalm...
No, distrutto no, si sono divertiti lo stesso, però chiaramente non si può fare la stessa cosa se ci si rivolge solo a dei ventenni oppure se un pubblico è eterogeneo. E poi l'altro aspetto interessante è quello dell'analisi e raccolta dei dati attraverso i giochi digitali, dove forse le persone sono anche più loro stesse mentre giocano, c'è anche un detto di non mi ricordo chi, cioè, posso capire più di una persona in un'ora di gioco rispetto a un anno di conversazione, un po' forse perché se non si è familiarità con il gioco si abbandonano le maschere e ci si concentra all'interno del gameplay ed è più difficile fingere, che dici Gianmarco?
Beh, ma guarda, facciamo un esempio pratico. Se vuoi conoscere una persona, guardala mentre gioca a calcetto, a padel, a tennis, a Dungeons and Dragons, che il personaggio sceglie in un RPG, come gioca a briscola. Cioè, quando si osservano le persone nel gioco, si ritorna a quella dimensione, come dire, fanciullesca, priva di infrastrutture, priva di schemi mentali, e quindi le persone sono effettivamente se stesse. Ma questo principio non va utilizzato in un'ottica del sei veramente te stesso, ti frego, o te stessa ti frego, ma utilizzate in un'ottica positiva, cioè le persone che vengono messe nelle condizioni di poter esprimere le proprie potenzialità, e non c'è niente di più potente del gioco in questo senso, sono delle persone che vivono meglio l'organizzazione, vivono meglio i processi aziendali, e effettivamente l'organizzazione è in grado di conoscerle meglio. E mai come oggi le aziende hanno bisogno di conoscere le loro persone, prima ancora di capire che professionisti sono, perché la cultura del lavoro è cambiata. Le persone non vogliono, non sono più disposte a lavorare in un'organizzazione a tutti i costi, e non sono più disposte a lavorare in un'organizzazione solo per lo stipendio. Molte persone cercano nella propria organizzazione un obiettivo, cercano dei valori, cercano qualcosa in più. Si è passati a livello di risorse umane da una cultura aziendocentrica, dove era l'azienda che definiva i processi e l'azienda aveva un unico scopo, quello di definire processi equi e scientificamente stabili. Tutto qua. E poi spiallava su tutte le sue persone questi processi e queste modalità di gestione. Si è passato da questo modello a un modello invece personocentrica, dove le aziende devono capire quali sono i bisogni e le necessità delle loro persone e cercare di tenerle in considerazione. Dico di cercare di tenerle in considerazione perché è impossibile per un'organizzazione soddisfare i bisogni individuali. Sarebbe anche non equo, ma deve trovare delle modalità e dei processi che tengono in considerazione le esigenze e i bisogni individuali. Questo è un punto chiave.
Sì. Edoardo, tu avevi qualche altra domanda? Possiamo chiedergli a Gianmarco?
No, no, per me è finito qua, possiamo salutare.
E sono curioso anche degli altri
No, tematica veramente super interessante, mi stanno venendo in mente domande in continuazione, ma ne ho altrettante fatte prima. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è ovviamente lato mio da imprenditore. Io abbiamo fatto un workshop all'interno dell'azienda per riuscire a mappare le diverse personalità che ci sono all'interno dell'azienda. Abbiamo utilizzato un classico sito web che ti permette di vedere le personalità in base a un test.
60 personalities.
Bravissimo, esattamente.
Io sono il comandante, quello col bacchetto.
Ecco, l'abbiamo probabilmente anche consigliato all'interno della community. Ed effettivamente attraverso quello siamo riusciti intanto a scoprire delle cose che non sapevamo minimamente dei miei soci, di gente con cui lavoro da anni, ma anche a vedere effettivamente dove sono i punti di debolezza, perché non è un'azienda, per quanto possa sembrare strano, ma anzi, non dovrebbe neanche sembrare strano, avere delle persone che sono tutte simili tra loro non è proprio la situazione migliore. Quindi vedere che magari ci sono tutte persone più razionali, meno istintive, meno risk averted, quindi riuscire a capire quali sono i profili da colmare è una necessità in qualunque azienda, a maggior ragione sulle aziende piccole. E su questo lato nel vostro sito ho visto che giustamente tra i vari servizi che offrite andate a toccare, oltre la parte di recruitment, ovviamente anche la parte di cultura aziendale. E quindi ti volevo chiedere un po' di più, quindi benissimo, ho dei videogiochi che in 15 minuti, 20 minuti, poi ci torniamo perché anche lì ci sono un po' di aspetti, mi permettono di filtrare, di conoscere meglio il candidato e di avere delle informazioni che non potrei avere in altro modo. Ma per quanto riguarda invece la parte di cultura aziendale, come affrontate questo aspetto?
Allora, prima di tutto è un tema veramente molto molto importante e delicato. Quando si parla di cultura aziendale bisogna mettersi i guanti, perché la cultura di un'organizzazione è qualcosa che nasce dalla sua fondazione, nasce ed evolve dalla sua fondazione, quindi è un tema, è un argomento che veramente va gestito con rispetto. Ci sono diversi temi quando si parla di cultura aziendale. Noi abbiamo nei nostri giochi, ovviamente, quando andiamo ad osservare le caratteristiche attitudinali, a noi non ci piace parlare di personalità. La personalità è un indicatore un po' invasivo nei confronti della persona. Quello che noi andiamo a osservare sono gli elementi attitudinali. Tu hai citato il modello del 60 personalities, che è un modello classico, un Myers-Briggs sugli archetipi junghiani. Noi utilizziamo il Big Five, che permette di osservare con un modello che si chiama AB5C fino a 50 dimensioni, quindi è molto più profondo e permette soprattutto di andare a osservare in maniera verticale quelle che sono le esigenze dell'organizzazione. Questo cosa significa? Significa che si riesce ad andare ad analizzare quelle che possono essere, per esempio, la cultura della leadership, la cultura della comunicazione, la gestione dell'errore. Com'è l'errore nella tua organizzazione? Quando c'è un errore nella tua organizzazione, il processo è punitivo o esplorativo? Ci sono tutta una serie di temi, non ultimi, due grossi temi che abbiamo esplorato e su cui ci siamo avventurati nell'ultimo anno. Uno è quello dei temi sulla diversity, equity e inclusion. Quindi abbiamo creato un gioco che permette di analizzare la cultura aziendale sui temi dell'inclusività, andando a capire quelli che sono i bias sia a livello individuale sia a livello organizzativo. E l'altro grande tema culturale è quello del benessere organizzativo, e quindi del benessere psicologico delle persone in azienda. Questi due temi per le organizzazioni sono dei temi chiave rispetto a quello che dicevamo prima, no? Conosci meglio le tue persone, perché le aziende inclusive permettono a chi vi lavora di poter spendere tutte le proprie energie nel raggiungimento degli obiettivi piuttosto che a difendersi da preconcetti, pregiudizi, critiche o relazioni tossiche.
Il gioco dei bias, che tipologia di bias va ad indagare? Ad esempio quelli di genere della serie, provate a pensare a una stanza piena di dirigenti aziendali, immaginate la scena e magari in base al contesto culturale ti vengono in mente più uomini rispetto alle donne, oppure quelli razziali, che bias indagate?
Allora, praticamente il gioco si basa sugli studi fatti da Harvard tramite l'Implicit Association Test, che noi abbiamo analizzato e studiato, e il gioco, che si chiama Viaggio su Inclusivium, permette di analizzare cinque grandi temi. Il primo tema è la capacità di relazionarsi con persone che hanno caratteristiche diverse dalle mie.
Ok.
Quindi è proprio una, come dire, modalità, apertura mentale rispetto alle mie capacità relazionali. Non è solo l'empatia, quindi non è solo la capacità di entrare in sintonia, ma come reagisco nel momento in cui mi trovo persone che la pensano in maniera diversa da me, sono diverse da me. Gli altri quattro elementi sono proprio i bias, cioè noi andiamo ad analizzare all'interno del gioco quelle che sono la percezione della persona rispetto alle differenze di genere, differenze etnico-culturali, differenze generazionali, mm-hmm. che è un tema molto molto caldo in tutte le aziende, perché c'è una guerra tra baby boomer e Gen Z, e la disabilità, quindi il modo in cui mi relaziono con persone con disabilità.
Anche quello Scusa, vai.
No, vai.
Che quello generazionale è, penso sia uno dei momenti più forti nella storia umana, in cui c'è un conflitto così forte tra le generazioni vecchie e le generazioni nuove. Anche perché provate a tornare indietro di 2000 anni e di pensare alla vita che faceva vostro nonno e vostro padre. La vita era più o meno simile, non c'erano così tante innovazioni tecnologiche, così tanti cambiamenti nel giro di poco tempo. Di conseguenza il parere dei vecchi, il parere dei saggi, e poteva essere visto come qualcosa di estremamente interessante. Invece oggi cambia così tanto il mondo nel giro di un anno o due, dove magari le nuove generazioni guardano quelle vecchie e dicono: cavolo, vivevano in un altro mondo, cosa possono insegnarmi nella società odierna, nell'avanzamento tecnologico odierno? E questa è un po' la sensazione forse delle nuove generazioni, considerando il fatto che comunque non è giusta al 100%, dato che una persona che ha vissuto 70 anni ha sempre qualcosa da insegnarti dal punto di vista relazionale o la storia della propria vita, e non c'è solamente l'economia o la tecnologia.
Cioè, esiste un solco enorme a livello percettivo, a livello valoriale. Bisogna tenere in considerazione che vediamo semplicemente proprio il modo in cui ci sono dei bellissimi video su TikTok e su Instagram sulle differenze generazionali. Però sembra una barzelletta, però già il modo in cui un baby boomer affronta il lavoro e come mediamente poi, perché generalizzare è sempre sbagliato, come una persona che fa parte della generazione Z affronta il lavoro è diametralmente opposto, e questo per le aziende è un bel dilemma, perché se è un'azienda che ragiona in maniera boomer-like, chi arriva dalla generazione Z fa fatica, e ormai ragazzi siamo nel 2023, e quindi la generazione Z tra un po' sta invadendo il mondo del lavoro, no? Mm-hmm. Differentemente, al contrario, ci sono aziende, magari startup, fatte da ragazzi molto giovani che avrebbero bisogno di qualche cinquantenne per avere determinati magari processi, procedure, per fare meglio il business, ma fanno fatica a trovarle perché la differenza culturale è troppo grande. Quindi c'è veramente...
Super interessante questa.
Ma entro a gamba tesa, visto che insomma si sta trattando di diversità in termini di età. Benissimo, domanda che secondo me il nostro pubblico ci sta facendo. Beh, faccio gestire una navicella, un ragazzo di 30 anni, gasatissimo, si diverte come un matto, ma mettiamo un sessantenne, cosa ci succede?
Come aveva detto prima Marco, quando abbiamo fatto il design dei giochi, quando facciamo il design dei giochi dobbiamo tenere in considerazione quella che è la nostra popolazione. Noi siamo molto orientati, abbiamo un protocollo scientifico molto rigido, e quindi dobbiamo sempre essere certi che i nostri giochi non sono in qualche modo soggetti a delle variazioni sostanziali rispetto a delle caratteristiche che le persone hanno. Cioè dobbiamo avere la certezza che variabili come l'età, la dimestichezza nei confronti dei giochi non generi una differenza nel risultato, e questa è una grande sfida. Quindi cosa succede? Il concetto di base è che esistono diverse tipologie di giocatori, no? Chi si occupa un po' di gaming lo sa, no? Che ci esistono, vengono categorizzati il giocatore più frenetico, quello più chi gioca ai manageriali, chi gioca a Civilization, chi gioca a COD, eccetera. Cioè, e chi gioca a Baldur's Gate, che ci sto perdendo le notti. Quindi cambia, no? a seconda della tipologia di gioco. Nel momento in cui fai un game design di quel tipo, devi cercare di abbracciare e creare dei momenti che permettono a ciascun tipologia di giocatore di non perdere mai l'attenzione, quindi di mantenere sempre un livello di attenzione adeguato rispetto allo scopo del gioco, e al tempo stesso di dargli una soddisfazione. Cioè alla fine del gioco tutti i giocatori devono sentirsi soddisfatti, perché hanno trovato quel momento del gioco che li ha particolarmente eccitati. E questo è un elemento del game design. Quindi noi conosciamo ovviamente quelli che sono i prototipi degli sviluppi dei giochi, conosciamo quelli che sono i prototipi dei giocatori, e cerchiamo di creare questo momento. Questo ci permette di avere dei risultati che sono comparabili, a prescindere che stia giocando uno o una diciottenne o una cinquantenne.
Come riuscite a... Dato che comunque questi qua sono dei serious game e non è pure mero intrattenimento, bisogna equilibrare un po' la parte di intrattenimento e quella valutativa oppure di insegnamento di qualcosa, non sbilanciandosi troppo da un lato perché magari si perde il coinvolgimento, e neanche dall'altro dove diventa solo intrattenimento e quindi manca tutto l'aspetto valutativo. È difficile trovare questo equilibrio.
Ti ho perso un attimo, Marco, sì. Ma penso di aver capito la domanda.
Sì, come riuscire ad equilibrare questi due aspetti? È difficile riuscire a trovare un equilibrio?
È molto difficile, anche perché noi siamo un'azienda che ovviamente l'obiettivo è quello di vendere, no, il prodotto a delle altre aziende. Siamo un'azienda B2B. È inevitabile che bisogna fare una scelta di parte. Visto che noi abbiamo fatto una scelta piuttosto... non dico rigida, ma importante dal punto di vista del protocollo scientifico, il game design si piega e si adatta rispetto a quelle che sono le esigenze di misurazione. Mm-hmm. Ok? Noi abbiamo, diciamo, un team che si occupa di tutta la parte di psicometria. La psicometria è la scienza che permette di misurare i fenomeni psicologici, gli elementi all'interno della psicologia, ed è quello l'elemento che per noi è fondamentale. Questo porta a volte i giochi a risultare, da un punto di vista di game design, ovviamente non paragonabili a un gioco che invece ha come obiettivo quello di essere puramente ludico. Noi cerchiamo di fare quindi il nostro meglio, però il concetto è che noi diciamo sempre alle aziende: non dovete paragonare i nostri prodotti a FIFA, a FC, adesso non c'è più FIFA, a FC o a Fortnite o a altri giochi di quel tipo. Dovete pensare che invece di utilizzare un questionario,
esatto,
preferisco utilizzare un gioco. Non dico che i nostri giochi non siano divertenti, anzi sono molto soddisfatto dei livelli che abbiamo raggiunto, però ovviamente giustamente una persona esperta di game design riconosce che ci sono delle forzature nell'ambito del gameplay che a noi servono proprio per lo scopo di misurazione.
Infatti l'ancoraggio a cui far con cui creare il confronto, quello dei questionari, secondo me è ottimo rispetto a Fortnite, perché crea un frame completamente diverso di osservazione del fenomeno. E quando voi create dei giochi, partite da un processo che volete ludicizzare oppure da una teoria che volete sperimentare e poi ci costruite sopra il gioco, oppure viceversa?
Com'è? Infatti guidaci proprio nella, visto che adesso avete 4 giochi, quindi avete avuto più esperienze di sviluppo, guidaci un po' sul da dove nasce l'esigenza di dire: bene, facciamo un quinto nuovo gioco, come lo strutturiamo? Guidaci un po'.
Vi faccio firmare un NDA poi, perché vi do segreti aziendali.
Allora, Gianmarco sotto la doccia, idea?
Certo, no. Allora, di base cerchiamo di intercettare quelle che sono le esigenze del mercato, ovvero dei nostri clienti. Gli ultimi due giochi, quello sul benessere psicologico e quello sui temi della diversity, equity e inclusion, sono due temi che nell'ambito delle risorse umane sono temi di cui parlano tutti. Quindi diciamo cerchiamo di seguire quelle che sono le mode, ma con un punto importante, ovvero l'obsolescenza. Cioè, se io faccio un gioco oggi su un argomento, che ne so, un gioco sull'edutainment, perché non stiamo andando all'edutainment per quel motivo, dopo quanto tempo quelle informazioni che io do diventano obsolescenti? Perché andare a modificare un gioco comunque è un costo. Quindi cerchiamo di identificare dei temi che hanno una curva di obsolescenza, almeno ipotetica, piuttosto lunga. A quel punto si parte sempre dalla teoria scientifica di base. Quindi ci mettiamo a studiare e diciamo: bene, su questo tema, non so, il tema del benessere psicologico, chi ne parla, cosa dice, quali sono le teorie più moderne, più affermate, e dobbiamo trovare dei test, degli strumenti che hanno un elemento in termini di misurazione. Cioè, noi dobbiamo trovare già degli strumenti prefatti che misurano qualcosa. A quel punto facciamo retroengineering, cioè analizziamo quelle che sono le strutture dei test e andiamo a generare dei giochi. A quel punto io creo un'ipotesi di quelle che sono le dinamiche di cui ho bisogno per misurare quei fenomeni e li passo al game designer. Il game designer a quel punto cerca di fare il miracolo per inserire all'interno di un qualcosa che abbia un senso, una storia e sia gradevole e sia engaging rispetto a quelle che sono le mie necessità di misurazione.
Che facciamo anche noi così, lo diciamo sempre ai workshop o agli eventi, Edoardo. Anche con la gamification non si parte dalle meccaniche di gioco, perché sono estremamente coinvolgenti in un gioco che abbiamo appena giocato, o perché ce le hanno raccontate Edoardo e Marco e sembrano fighe, ma bisogna capire quali sono i propri obiettivi, le persone a cui ci si rivolge, le tecnologie disponibili e tutto il resto. Un errore comune è partire subito a capofitto sulle meccaniche di gioco e sul gameplay senza aver ben chiaro in mente cosa vuoi fare.
Saremmo già morti se avessimo fatto un errore di quel tipo.
Il primo errore, ti schianti sul muro.
Subito.
Sì.
Le persone sarebbero divertite, ma ho detto: ok, poi adesso cosa abbiamo fatto?
Sì, cioè, perché bisogna pensare qual è il prodotto finale, cioè l'azienda per cosa paga. L'azienda paga per far fare un'esperienza diversa alle persone, che siano candidati o persone che già lavorano in azienda, ma pagano per un output. L'output cos'è? Un report, un'analisi culturale, un'analisi di clima, un'analisi individuale. È quello che l'azienda interessa, e quindi non possiamo mai perdere di vista quello che è l'obiettivo. diciamo che fare un'azienda che permette di ottenere due obiettivi contemporaneamente, quindi far divertire le persone al tempo stesso avere il report, è il nostro grande orgoglio.
Beh, è una bella soddisfazione, ma immagino che la soddisfazione più grande sia poi dopo, quando le aziende effettivamente riescono a trovare il candidato giusto e ti dicono: guarda, non l'avrei trovato senza... ho scoperto questa cosa di questa persona che non avrei mai scoperto in altro modo. E inerente a questo ti chiedo, c'è stato mai magari un episodio, un momento che ti hai detto: ce l'abbiamo fatta, nel senso siamo riusciti? Perché immagino che insomma non è una tematica particolarmente affrontata, soprattutto qua in Italia, e voi siete partiti con dei giochi originali, quindi non avete, magari sicuramente vi sarete basati su qualcosa, ma cioè, oltre al lato scientifico anche magari su altre strutture, ma comunque era un lancio nel vuoto. E quindi quando è stato il momento in cui hai detto: ok, questo sta funzionando, possiamo scalare, possiamo farne altri, perché siamo convinti che possa fare la differenza?
Guarda, quando ci sarà te lo dico.
Ok.
No, scherzo, nel senso che
la finiamo qua. Grazie del Marco Fuffaguri del 2023. Questo è il titolo,
no, scherzo,
della puntata.
Scherzo. Allora, diciamo che quando tieni conto, ti faccio un po' di cronostoria. L'idea è partita nel 2016. Per i primi 2 anni abbiamo fatto solo ricerca scientifica. Nel 2018 siamo partiti col primo prototipo, chiamolo MVP, eccetera, eccetera, eccetera. Quando nel 2018, in cui nessuno parlava di digital HR, parlava di gaming, gamification, eccetera, vedevamo che parlavamo con delle aziende enormi che mai avremmo pensato di intercettare, ecco che abbiamo detto: caspita, questa è una bella idea, ok? Poi però c'è il tema del tabù, nel senso che noi da quando abbiamo iniziato nel 2018, adesso beh, i tempi sono cambiati, siamo nel 2023, è un altro mondo, adesso sì che si, che vedi, cioè tipo adesso iniziamo a portarci a casa delle soddisfazioni, no? 2018 è un sacco di botte. Però quando vedi che sei all'inizio e parli con delle aziende enormi, eccetera, dici: vabbè, c'è qualcosa che funziona. Poi però ti arriva la doccia fredda, cioè ti dicono: beh, però io non so se le persone sono pronte. Cioè io HR non mi sento pronto, oppure io manager, io imprenditore, non ho la sicurezza che se vado dalle mie persone e dico: ah, vi faccio fare questo gioco, questi mi guardano male, dicono: ma questo è impazzito, ok? Quindi c'è il tabù, e che noi smarchiamo dicendo: ok, prova, cioè gioca, fai giocare a qualcuno e prova. Quando negli ultimi 6, 8 mesi, 12 mesi, l'ultimo anno, vedi che le aziende, trovi delle persone che sono disposte a puntare su di te. E c'è stata un'azienda grande, no, che si era in qualche modo appassionata, no, al nostro progetto, e ha deciso di fare un progetto importante sui temi della diversity, equity, inclusion, utilizzando Viaggio Inclusivo a tutta la popolazione aziendale. Quindi parliamo più di 1000 persone coinvolte. Quando il suo manager poi gli ha detto: complimenti per aver insistito sul videogioco, perché è stato un bel progetto, e la persona ce lo viene a dire, ovviamente, quelle sono le grandi soddisfazioni. Oppure è bello quando facciamo degli assessment di valorizzazione del potenziale. Gli assessment di valorizzazione del potenziale sono quando l'azienda vuole conoscere meglio le proprie persone per scopi formativi, oppure per decidere magari delle progressioni, dei cambi di ruolo, eccetera. Quindi quando facciamo dei percorsi di quel tipo e le persone si ritrovano nel bene e nel male, in quello che gli diciamo, e diventa un qualcosa che possono utilizzare come leva per la crescita, quella è una grande soddisfazione. Anche perché, a differenza dei questionari normali, tipo 60 personalities, no? Dove è la persona che descrive se stessa. Cioè, alla fine sei tu che proietti nelle domande che ti viene fatta dal questionario ciò che pensi di te stesso. Nel videogioco noi osserviamo il comportamento.
Che è diverso.
E quindi le persone a un certo punto ci dicono: ma io ci sono delle persone, e sono quelli che io amo di più, che dicono: io non sono così. E la mia risposta è: pensaci e ne riparliamo.
È come l'algoritmo di TikTok che ti conosce meglio di te stesso. A me non interessano i video dei brufoli che si spacciano di quei gattini. Guarda che lui lo sa cosa ti piace molto, meglio di te, e che tu non lo vuoi ammettere.
Ma perché è molto semplice la cosa. Le persone se la raccontano. Se io mi devo descrivere, io me la racconto. Il comportamento non mente. Cioè, no, c'è una frase che a me piace tantissimo, che dice, di un film, bisogna imparare a abbassare l'audio. Cioè, piuttosto che ascoltare le persone, osserva ciò che fanno.
Bellissimo.
Quello fa la differenza.
Ovviamente la mia era una battuta, ma sì. era correlato al concetto. Cioè, posso capire che quello che viene fuori dopo che una persona si legge il report probabilmente è più vicino alla magia su molte persone. Cioè, wow, com'è possibile?
Come hai fatto?
Sì, come hai fatto. Quindi anche quell'effetto, secondo me, ha i suoi bei vantaggi. Bellissimo, no? Stavo pensando, tutti i vostri giochi sono in questo momento tutti delle adventure game, vero?
Di base sì, sono delle avventure grafiche, dei adventure game, mediamente punta e clicca. C'è Super Hack Manager, che è un gioco in cui la persona viene rapita e catapultata in una società di supereroi in cui deve gestire un'azienda di supereroi. È più manageriale, quindi diciamo devi organizzare e gestire le attività, però di base è un punta e clicca. Però sì, abbiamo scelto questo stile perché è quello che permette di abbracciare di
questo
più.
Era quello che volevo chiederti, esattamente. Perfetto. E invece le tematiche come le scegliete? Cioè, okay, perché allora, supereroi versus missione spaziale, cioè ci sono dei temi magari semplicemente di gusto personale, perché potrebbe essere anche quello, oppure c'è
anche gusto personale, però sono poi criticato dai miei soci e collaboratori. Io amo le citazioni, in ogni gioco ci sono una cinquantina di citazioni. È una frustrazione perché quando li faccio vedere al gruppo ristretto i giochi, non ne colgo nemmeno uno.
No, devi farceli provare. Allora devi farceli
dovete provarlo.
Speriamo di darti delle soddisfazioni. Voglio darti
esatto. Ci sono delle citazioni che io, ma da autostoppi, cioè, vabbè, c'è
sì, ho capito il genere.
Ok, molto nerd, ecco. Quindi di base, allora, diciamo, cerco di non far prevalere le mie preferenze personali, perché sarebbe un errore da un punto di vista imprenditoriale e manageriale. Quindi si cerca di prendere quelle che sono dei temi che sono un po' i più possibile vicini a quello che le persone ritengono un tema friendly. Per esempio, il primo gioco retro sci-fi stile Star Trek, perché il tema dello spazio, il tema dei viaggi spaziali è un argomento che tutti rimangono affascinati. I supereroi nasce un po' dal mix The Boys, tutto il filone dei nuovi supereroi Marvel, eccetera. Infatti io volevo fare anche un gioco sulla magia in stile Harry Potter, però non ce l'ho ancora fatta. Viagius Incudivium nasce invece da un'esigenza grafica stilistica molto rigida che abbiamo dovuto utilizzare per il tema che stavamo trattando, quindi il tema dell'inclusività e dei bias, quindi lì c'è stata poca fantasia, cioè dovevamo fare dei personaggi che avevano delle caratteristiche antropomorfiche e a livello di colori che non portassero la persona in maniera automatica ad associare generi o etnie, o quindi è stato un'analisi di design che è durata mesi. Invece il gioco su Workdown, che è il gioco sul benessere psicologico, ha delle atmosfere leggermente vicine a Blade Runner.
Bellissimo.
La storia infatti è molto affascinante perché la persona che gioca interpreta un personaggio che lavora per una società di consulenza che ha come obiettivo quello di cancellare le emozioni all'interno delle aziende.
Molto cyberpunk anche.
Molto cyberpunk.
Bellissimo. Esatto.
Alla Gibson.
sì, un po' cyberpunk, infatti non sempre, cioè è uno stile che alcuni trovano un po' tignoso.
Pensavo, infatti ci hanno fatto causa, no?
No, no, no.
Io no, a me piace un sacco, leggo, ho letto un sacco di libri sul tema. Ma a proposito di libri, Gianmarco, c'è qualche libro o gioco che ti ha ispirato un sacco e che vuoi consigliare ai nostri ascoltatori?
La domanda è più difficile che potevamo farti, lo so, perché no, insomma, vabbè, dover scegliere...
Il domandone finale è difficilissimo.
Sì.
Allora, io vengo dalla cultura di Dungeons and Dragons, ma prima edizione, non la 5E che c'è adesso, e Magic the Gathering, certo, quando ancora nessuno sapeva cos'è Magic, cioè io ci giocavo 30 anni fa, cioè il avessi conservato le carte.
Hai tenuto le carte? No, potevi comprarti la casa.
Praticamente sì. Vabbè. E da quello che mi ha dato un imprinting in realtà sono stati i libri game.
Bella.
Lupo Solitario, libro game di Lupo Solitario, secondo me sono quello che sono stato l'oggetto che mi ha dato un imprinting. Però se devo consigliare un libro che secondo me racchiude molto bene quello che sono i cambiamenti culturali nell'ambito organizzativo, nell'ambito aziendale, poi il momento che stiamo vivendo, io consiglierei il libro del fondatore di Netflix, L'unica regola è che non ci sono regole. A mio avviso lì dentro poi va presa alcune cose con le pinze, però in quel libro ci sono dei principi che da un punto di vista di gestione dell'organizzazione e di ambito risorse umane sono molto 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 interessanti e validi.
L'ho letto, consigliato da Edoardo, e mi è piaciuto veramente un sacco.
Sì, gran libro.
Va fuori dagli schemi più che altro, perché poi, tra l'altro, rispetto a tutte quelle che sono le altre aziende della Silicon Valley che hanno una questione di cultura basata su creiamo una famiglia, insomma, è quello che va più controcorrente e non ha paura di dirlo. Quindi è molto, molto, molto bello. Hai dei consigli invece per chi, io ovviamente poi lasciamo i tuoi contatti, qualunque azienda interessata, insomma, io un salto in giostra in tutti i sensi lo farei anche solo per testarlo ed è una cosa che onestamente anche in azienda mia mi piacerebbe molto, perché noi siamo poi tutti gamer, quindi non c'è neanche il problema di doverlo proporre e di avere delle problematiche, questa è la cosa positiva. Ma hai dei consigli invece su, ok, sono un'azienda, voglio un attimo provare a... applicare magari in modo diverso un colloquio, una selezione, senza adesso arrivare al gioco, ovviamente il primo step sarebbe contattarvi, ma se uno comunque vuole fare qualche piccolo test, cambiare qualcosa nei processi, hai qualche consiglio per le aziende che magari qualcuno ci sta ascoltando in questo momento?
Allora, prima di tutto parte dalla cultura. Lo dico contro il mio interesse, ma l'azienda deve capire bene di che cultura, qual è la cultura dominante all'interno dell'organizzazione, perché non c'è niente di peggio di creare un processo che è non coerente rispetto a quello che poi una persona si trova nel momento in cui va a lavorare tutti i giorni. Quindi nel momento in cui l'azienda è in grado di guardarsi allo specchio e di capire quella che è la propria cultura dominante, se deve investire su un processo di selezione, deve essere in grado di sapersi comunicare. Purtroppo ancora oggi vediamo dei annunci tutti uguali, vediamo dei processi di selezione tutti uguali. Ecco, diciamo che c'è poca attenzione da parte delle organizzazioni a capire il proprio interlocutore. Bisognerebbe fare un po' di marketing, c'è tutto il tema dell'employer branding, che è un tema, diciamo, molto collegato al marketing, però bisognerebbe, oltre a, nel marketing c'è un principio, no? Conosci la tua buyer persona, quindi conosci chi ti deve comprare. Ecco, bisognerebbe analizzare la buyer persona di chi viene a lavorare nella tua organizzazione.
Perfetto. Super, no, è esattamente una cosa tanto banale quanto effettivamente efficace, cioè far inserire all'interno di un processo di selezione la ricerca dei valori, e quindi la parte più difficile è guardarsi allo specchio, secondo me. Quella poi
anche
è...
perché nell'ambito delle risorse umane si dice che le persone vengono assunte per le loro competenze, ma licenziate per i loro comportamenti.
Un bel po' di perle questa sera, grazie.
Gianmarco, è stato un piacere registrare questa puntata, secondo me sono usciti un sacco di spunti interessanti. Trovate tutti i link qua sotto su YouTube Podcast dove state ascoltando la puntata. Se siete nel blog la trovate nel link del video. E grazie mille per averci concesso il tuo tempo per chiacchierare di tematiche che ci appassionano a tutti quanti.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Buona serata, buongiorno in base a che ora ci seguite. Alla prossima, ciao!
E ricordate tutti di condividere la puntata con un vostro amico se avete scoperto cose interessanti e di iscrivervi a Project Fun, che è tutto gratis.